troviamo nella lettura del Vangelo di Marco. Poi Giovanni il battezzatore fu arrestato e messo in prigione. Allora Gesù andò nella regione della Galilea e cominciò a proclamare il Vangelo, il lieto messaggio che viene da Dio. Diceva: il tempo della salvezza è venuto, Dio inaugura il suo regno, cambiate vita e credete in questo lieto messaggio. Un giorno, mentre Gesù camminava lungo la riva del lago di Galilea, vide due pescatori che gettavano le reti. Erano Simone e il fratello Andrea. Disse loro: venite con me, vi farò diventare pescatori di uomini. E quelli abbandonarono le reti e lo seguirono subito. Poco più avanti Gesù vide i due figli di Zebedeo, Giacomo e suo fratello Giovanni. Stavano sulla barca, riparavano le reti. Appena li vide, li chiamò. Essi lasciarono il padre nella barca con gli aiutanti e andarono dietro a Gesù. Parola del Signore. Con questa chiamata che Gesù fa ai primi quattro dei suoi amici, dei suoi discepoli, immediatamente la sento, come credo anche tutti noi, con un'attualizzazione dentro la nostra vita. Cosa significa oggi essere discepoli di Gesù, donne, uomini, bambini, ragazzi? Cosa significa seguire Gesù? Perché con tutte pure le altre importanti riflessioni, articolazioni, progetti, si ritorna poi a questa domanda di fondo: cosa significa? Abbiamo detto tante volte, non essere cristiani, che può essere scontato, diventare cristiani, scegliere ogni giorno di diventarlo, di esserlo, se non seguire Gesù di Nazaret, questo straordinario Gesù di Nazaret, le sue parole, i suoi gesti, perché lì è il punto. Le altre questioni si possono, certo, ripeto, discutere, ma il punto centrale è questo: riferirsi a Gesù di Nazaret, al suo Vangelo, come persone, famiglie, comunità, come Chiesa. La verifica della Chiesa è sempre questa: quanto siamo fedeli al Vangelo di Gesù di Nazaret. La paura che la Chiesa dovrebbe avere, l'unica paura, è quella di non essere fedele al Vangelo di Gesù. Le altre sono tutte paure di questo mondo. Però io vorrei, dopo questo avvio, entrare in una riflessione che, leggendo, meditando su questo Vangelo, mi è subito dentro di me comparsa, si è subito configurata, perché come sempre cerchiamo di vivere partendo dalla nostra esistenza, dentro alle nostre realtà, alla storia di questo mondo sempre più interdipendente, dentro alla Chiesa con le ombre e le luci, partendo dall'esperienza alla parola del Vangelo, che è profezia, illuminazione, provocazione, anche sempre verifica, ma sempre anche conforto e consolazione. Ecco, partire dalla vita, andare al Vangelo e tornare poi alla storia, alla vita, come incoraggiati a continuare quello che il Vangelo ci propone. E la riflessione partiva da quello che possiamo immaginare, anche se non è descritto, ma umanamente, lo stato d'animo interiore, il vissuto di Gesù. E leggendo questo mi sono detto subito: ma chissà Gesù di Nazaret in quel momento cosa provava dentro di sé, dovendo iniziare questa straordinaria avventura dell'annuncio del regno, prendendo una parola in prestito all'amico padre Zanottelli di anni fa, che diceva: ma io tradurrei il regno di Dio, perché altrimenti può esserci un riferimento vago, regno, se non è poi nella Bibbia, è spiegato e rispiegato. Direi il sogno di Dio sull'umanità. Anche Dio ha un sogno. Il sogno che è il regno, il sogno di un'umanità più umana, più giusta, in pace, riconciliata, giusta. Un'umanità di fratelli, dove spariscano le ingiustizie, le povertà, le violenze, le guerre, le discriminazioni, l'umiliazione delle persone. Il sogno di Dio sull'umanità, è una bella espressione, un sogno. il sogno che alimenta poi le decisioni, il sogno che alimenta il nostro agire, non il sogno vago che fuga dalla realtà, il sogno che attraversa la realtà, le dà un'anima, dandola prima a noi stessi, certamente. Il sogno di Dio sull'umanità, come Gesù comincia a esprimere con le parole, ma soprattutto poi con i suoi gesti di accoglienza, di guarigione, di perdono, di attenzione, questa compassione con cui sempre vibra la sua umanità, come può averlo cominciato se ha appena sentito, e il Vangelo riporta questo, appena sentito che suo cugino Giovanni, il profeta, il battezzatore, è stato arrestato, messo in prigione, una brutta notizia, bruttissima notizia. E lui comincia ad annunciare una buona notizia, mentre dentro di sé ha ricevuto una brutta notizia. Com'è possibile questo, anche umanamente, psicologicamente? Ma credo che tutti possiamo dire, potremmo raccontare qui delle testimonianze, delle esperienze. A me è successo tante volte per i tanti incontri umani, mi permettete anche questi cenni biografici, ma è inevitabile che uno filtri la riflessione attraverso la sua esperienza umana. Non siamo funzionari della religione, credo. Anche voi potreste raccontarne chissà quante di esperienze simili. Una situazione difficile per la propria vita, per la propria famiglia, per situazioni che intervengono, di dolore, per malattie, per la morte di una persona cara, amica, altre situazioni difficili dentro la società, dentro la Chiesa, vissute, dentro di noi ci sono e nello stesso tempo siamo chiamati per chi è genitore, ma anche per chi è insegnante, prete, per tutte le situazioni della vita, magari proprio nell'incontro con i ragazzi, con i bambini, figli che crescono. Poi magari chiamati, come anche a me succede, qui all'Eucaristia, magari alle volte in tanti anni ci sono stati, potrei confessare, degli stati d'animo che, posso dirlo, avrei preferito quella domenica, mi ricordo qualche volta, non esserci qui. Avrei preferito prendere la macchina e andare a Tualis. Sì, andar via. Perché tale era la situazione difficile che magari mi era stata comunicata, una sofferenza grande che dice come vado adesso in chiesa, cosa dirò alle persone, una lieta notizia sono chiamato a dire, una buona notizia, io andrei via. Poi mi è successo una volta, adesso dato che sono nella confessione la completo, con uno stato d'animo difficile, finisce l'Eucaristia, viene in sacrestia una persona, due, mi dice Pierluigi devo ringraziarti oggi perché mi hai comunicato qualcosa che mi ha aiutato perché vivevo una situazione difficile. Dico, incredulo quasi dentro di me, no? Dice, ma come? Io ero nelle condizioni in cui mi era difficile comunicare una buona notizia, ma forse il Signore mi ha aiutato, perché poi lì credo che ci sia anche delle situazioni che non si riesce bene a spiegare, però avvengono queste situazioni. Dico, guarda, quante volte è successo anche a noi vivere, ecco, una situazione dolorosa e nello stesso tempo essere chiamati, ripeto, nella famiglia, nella comunità, sul lavoro, in altri ambiti, a tenere una riflessione pubblica con uno stato d'animo addolorato e a comunicare qualcosa di positivo, un ideale, una speranza, un coinvolgimento, una presenza. E questo come può avvenire? Può avvenire, credo, con quella sapienza del cuore che poco a poco nella vita si acquisisce, poco a poco però. Nessuno, credo, sia professionista, non si può essere professionisti della fede e della speranza, né di questa saggezza dell'animo, del cuore. Si impara poco a poco e ci si riesce sempre quando dentro si accetta la composizione di uno stato d'animo che mette insieme situazioni difficili, sofferenze anche acute, e fede, speranza, idealità. Questa sintesi è ardua, però è possibile, lo sperimentiamo. Quante volte abbiamo ricordato qui in questi anni, è stata una grazia, insieme all'accoglienza delle persone straniere, di aver accolto nel centro tante donne e uomini venute da tutte le parti del mondo, umili anche, umilissime, delle comunità dell'Africa, dell'America Latina, dell'India, che ci hanno comunicato speranze straordinarie, ma dentro a dolori incredibili. Possiamo dire un nome, ne sento ancora l'abbraccio di questa donna di 83 anni sul piccolo palco della Sala Petris, una delle prime mamme di Piazza di Maggio, 83enne che gira il mondo con la foto di sua figlia che è sparita, era incinta, poi è chiaro uccisa purtroppo, chissà dove è il nipote cresciuto perché salvavano i bambini. Ecco, come ha resistito Mirta, come ha resistito tutta la vita con questo dolore? Ha trasformato il dolore in un impegno civile, per la verità, contro l'impunità, contro l'ingiustizia, ha girato il mondo, perché il dolore per sua figlia uccisa e suo genero ucciso l'ha trasformato in impegno di giustizia. Esempi straordinari ci sono arrivati, sono entrati dentro di noi. E come dicevo anche agli amici di Verona un momento fa, questo è un aiuto e diciamo se loro ce l'han fatta, dico un esempio fra 100 e 100 e 100, se Mirta ce l'ha fatta, perché io no? Perché noi no? Perché noi no? Se loro ce l'han fatta in quelle condizioni estreme della vita, a trasformare dolori così terribili in prospettiva di vita, di impegno, di giustizia, di legalità. Gesù ha cominciato in una situazione così, ma lui dice, noi diciamo sorridendo, ma lui era Gesù. Sì, ma seguendone l'esempio, non in astratto, la sua vicinanza di compagno di viaggio della nostra vita, chissà se possiamo poco a poco apprendere quest'arte straordinaria, questa sapienza del cuore. E l'annuncio di una buona notizia, sappiamo che Vangelo etimologicamente è una parola greca che vuol dire una buona notizia. Noi tutti, io per primo, ci abituiamo poi, quando diciamo oggi leggiamo il Vangelo, sarebbe chissà almeno qualche volta accorgersi che significa buona notizia. E qual è la buona notizia? Tutti noi vorremmo sempre ricevere buone notizie, non cattive notizie, ma qual è la buona notizia? Perché Gesù dice buona notizia? Qual è la consistenza di questa buona notizia? La consistenza è che Dio è vicino, è dentro la nostra storia umana. L'altro giorno ero con le Acli a Pasean di Prato, un incontro, e dovevo ripresentare l'immagine della Chiesa secondo il Concilio Vaticano II, il documento Gaudium et Spes, e mi commuovevo perché questi documenti usano un linguaggio per esprimere dei contenuti e oggi pare che non ci siano più, c'è un altro linguaggio anche nella Chiesa. E dicevo, guarda, non ho qui, mi dispiace la citazione, ma dico solo un cenno, commuovevo perché ho detto che geniale è stata di spirito quella persona o quel gruppo che ha scritto. Noi diciamo ad esempio, Gesù si è incarnato, l'incarnazione, perfetto da un punto di vista teologico, ma quando poi tu leggi Gesù di Nazaret ha lavorato con mani di uomo, ha amato con un cuore di uomo, ha camminato con i piedi di un uomo, ha vissuto in tutto la tua umanità, fuorché nel male, uno si commuove perché pare che Gesù sia lì, con cuore di uomo, con mani, le nostre, no? Vuol dire, no? Se uno dice incarnazione, perfetto teologicamente, ma se uno dice invece così, guarda, dico, come qualcuno è riuscito proprio a trasmettere, come a tavola, proprio a sminuzzare, a condividere il pane, come dire il pane, un pezzo di, ecco, prendi questo pezzo di pane insieme, come il sapore del pane della vita. Ecco, uno dice, ah sì, è proprio così, la buona notizia è questa, che Dio non è lontano, inaccessibile, giudice, implacabile dell'umanità, Dio è vicino, pieno di compassione, sta in mezzo a noi. È Lui che ci dice che d'ora in poi non più arroganza, presunzione, il Vangelo delle beatitudini, ma l'umiltà di chi è consapevole dei suoi limiti, ma anche delle sue qualità da spendere per il bene comune, non più abbattimento dentro alle difficoltà, ai dolori, ma affidamento a Lui, incoraggiamento reciproco per poter guardare avanti, magari con gli occhi pieni di lacrime a guardare avanti, non implodere dentro. Non più violenze, armi, guerre, non violenza attiva, costruzione della pace, non più ingiustizie, non più morti di fame, bambini e persone, non più giustizia, uguaglianza, semplicità, sobrietà della vita, certo, convivialità semplice fra le persone di una famiglia, tra le persone amiche. Non giudizi più che escludono le persone, che le ghettizzano, che le marginano, ma una compassione amorevole che accoglie, che ascolta, che condivide, che incoraggia. Non più ipocrisie, falsità, non più questa cultura sbagliatissima dell'apparire quello che non si è, la sincerità del cuore, della coscienza, nello sguardo, nelle parole, non più doppiezze, non più falsità. Purezza di cuore e coerenza, non più oscillazioni. Nell'intimo, contenti, pure camminando dentro a difficoltà, contraddizioni, senza sentirsi né martiri né eroi, ma contenti di seguire una strada. La coerenza sentita dentro davvero come rispondenza limpida della propria vita. Questa è la buona notizia di Gesù di Nazareth. Questa è la buona notizia. Cioè Dio è con voi perché camminiamo insieme per costruire questa umanità, di cui le qualità e le caratteristiche sono queste e saranno queste. Però per questo, però, è un però che di aggregazione, non di disgiunzione. Dobbiamo essere disposti a un cambiamento quotidiano. Io lo guardo a me sempre per primo, quanto lavorio ci è richiesto, lavorio anche personale, poi c'è chiaramente la dimensione comunitaria, su un altro piano anche quella sociale, politica, ma quanto lavorio anche su me stesso, ciascuno di noi, nel seguire questo Vangelo. Convertitevi, che non è la conversione dell'anima, è un cambiamento di mentalità a cui siamo chiamati continuamente, proprio per metterci in sintonia con queste qualità del regno di Dio, del sogno di Dio sull'umanità. E da chiederci, io lo chiedo a me, quanto siamo disponibili, in che misura, a entrare in questa avventura con la nostra vita. È un'avventura, nel senso bello, pieno del sogno, dell'avventura. Quanto siamo disponibili? Con quale intensità? Con quale convinzione, con quale dedizione? Certo, ciascuno poi nella propria condizione, dicevamo anche prima con gli amici di Verona, uno è prete come me, l'altro è sposato coi figli, certo ci sono delle differenze anche poi che questa condizione propone, chiede certamente. Ecco, in questo, e concludo gli ultimi passaggi, in questo io colloco la chiamata dei primi quattro. È sorprendente. Noi tutti siamo abituati a leggere il Vangelo e l'abitudine alle volte diventa una sorta di assuefazione. Ma se anche qui ci fermiamo un attimo, come commentavamo qualche tempo fa, l'annunciazione dell'angelo a Maria, perché la scelta di Maria, Nazareth, paese insignificante, Maria, ragazza giovane, insignificante, perché Dio sceglie lei, sovvertendo i criteri delle scelte di questo mondo. E così qui, chi erano questi? Quattro pescatori, chissà quale grado di istruzione avevano, certo non alto, non erano sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, non erano maestri della legge. È sorprendente, è scandaloso. Gesù inizia questo straordinario annuncio del sogno di Dio e con delle persone nella visione dei criteri di questo mondo insignificanti, quattro operai, del lago di Tiberia. Perché lui ha scelto così? Come dire che tutti sono chiamati. Non è andato nel Tempio di Gerusalemme a scegliere alcuni sacerdoti magari più significativi degli altri, più importanti. Non è andato nella scuola dei rabbini a scegliere chi sapeva spiegare bene la legge. È andato sul lago di Tiberiade. Questi quattro, poi possiamo aggiungere a modo esemplificativo di altri due, tre. Un altro chiamerà Matteo, che era un farabutto, odiato dalla gente perché prendeva i soldi per i romani. Chiama anche lui, vieni Matteo, vieni. Quello sbalordito dice, ma come? Va anche lui dietro Gesù, Matteo. Pensiamo il quadro di questo gruppetto di uomini. Poi due, Giuda, che poi ha concluso in modo tragico la sua esistenza dopo che ha visto che l'incontro con le autorità non era solo un incontro come di chiarificazione sulle intenzioni di Gesù, ma diventava una situazione drammatica che lui non aveva previsto e per disperazione si è tolto la vita, ma lui, come pare Simone ancora di più, erano simpatizzanti del gruppo armato, degli zeloti che con le armi, pensiamo piccolo gruppetto che ardimento avevano di scacciare loro proprio l'impero romano con un esercito fortissimo davvero che schiacciava dove andava. Ecco, questo è il gruppo dei discepoli di Gesù. È sorprendente, scandaloso, perché Gesù non vuole insegnare una nuova dottrina, non vuole neanche configurare una nuova religione, vuole comunicare un modo di essere, un nuovo modo di essere, di sentire la vita, di sentire Dio, di sentire gli altri, di sentire il potere, il danaro, la questione della violenza, ecco, di sentire la fedeltà a Dio e la fedeltà alle persone, alla storia in modo diverso. Questo Gesù vuol comunicare ai suoi amici. L'invito che ha rivolto a loro è rivolto anche a me, è rivolto anche a tutti noi. Noi siamo convinti, perché lo sperimentiamo umilmente nel piccolo, che seguire il Vangelo ci rende più umani. E se diventiamo più umani, possiamo portare umanità nei luoghi in cui viviamo, più umanità. Il Vangelo è una grande istruzione di umanità. Diventando più umani rendiamo più umano questo mondo. Appunto, fedeli a Dio, al Dio di Gesù, e fedeli alla storia delle persone che incontriamo. Fedeli a Dio e fedeli alla storia. Fedeli al Vangelo di Gesù e fedeli alle persone che incontriamo. Ecco, questo mi pare possa essere come una sintesi, ma che ci ripropone in avanti il cammino anche della meditazione del Vangelo di questa mattina.